Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Ci sarà un tempo in cui non ci sarà più bisogno di luce, neanche il sole, perché Gesù sarà la luce che splende. È un concetto chiaramente al di fuori della fisica, ma sappiamo che quello che luccica veramente e quello che conta veramente non sono le lucciole, né neanche le stelle, tutto quello che ci circonda, ma è la luce che Dio emana dentro di noi. E questo è importante comprendere. Questa mattina, mentre vogliamo dare un'occhiata veloce, perché magari preferirei una interlocuzione, un qualche intervento, qualche domanda, mentre vogliamo dare un'occhiata veloce su come è fondamentale avere una rivelazione progressiva della grazia, non soltanto per essere trasformati in tutti gli aspetti della nostra vita, ma anche per entrare in una dimensione di lode che non sia qualcosa che venga semplicemente da una spinta emotiva, che non sia qualcosa che nasca dal desiderio di cantare anziché per i valori o gli idoli di questo mondo, di cantare per Dio, né tantomeno di cantare perché ci passa, di lodare con una specie di training autogeno in maniera tale da non pensare, ma perché realmente la nostra lode diventi un contatto sempre più forte, più chiaro con il progetto di Dio. E abbiamo sentito un poco, tralasciando quindi le definizioni, le differenze tra il termine lode, che è citato circa 263 volte nella scrittura, e adorazione, citata circa 188 volte, e sono differenze già accennate dal pastore Daniel, vogliamo solamente ricordare quella differenza che lui ci ha sottolineato, che mentre nella lode c'è un monologo, cioè noi che esprimiamo con una consapevolezza che deve nascere da una rivelazione, comprenderemo sempre meglio, la bellezza, la grandezza di Dio, non lo diciamo tanto per dire, ma lo diciamo perché lo realizziamo profondamente e allora esprimiamo le sue qualità, mentre nell'adorazione abbiamo questo dialogo in cui c'è un contatto dove in realtà si crea una specie di simbiosi, di unione fortissima, di una consapevolezza grande che ci può veramente portare a una rivelazione ancora maggiore. Quindi rivelazione per adorare, adorare per avere ulteriore rivelazione. Vedete che c'è sempre un collegamento, le cose vanno nei due sensi. Ma la cosa fondamentale, appunto, è comprendere che già nel Vecchio Testamento l'espressione lode, brevemente questa piccola distinzione, era caratterizzata da termini diversi, ne citerò alcuni, proprio per esprimere la diversità di questa modalità di esprimere le emozioni, i sentimenti, gli stati d'animo, le situazioni particolari durante la quotidianità della vita. Infatti c'è l'espressione halal, che proprio è tipica di un'estrema forte esplosione di entusiasmo, cioè come quando la squadra preferita fa gol, un tripudio, un qualcosa di estremamente grande. Ed è importante che nella nostra lode abbiamo una rivelazione anche di questo trionfo, di questo tripudio meraviglioso, che è vedere con gli occhi di Dio, vedere quello che Dio ha fatto. Questo ci porta veramente a una lode che esalta e che realmente fa il tifo e fa veramente la clamazione nel momento in cui si vede il gol. È chiaro che il gol crea l'urlo di acclamazione, non sempre il tifo crea il gol. Ecco, questo per capirci, abbiamo bisogno di scoprire quello che Dio fa per andare in tripudio. Non è che urlando di più riusciamo a determinare necessariamente un evento. Ecco, quindi sapete, c'è questa trappola sempre dell'umano in cui noi vorremmo capire la tecnica e usare la tecnica per poter riprodurre i risultati. Questo è quello che si studia tanto in tante situazioni nella scienza o forse nella pseudoscienza, tante volte vorremmo riprodurre i risultati. Oggi si cerca di riprodurre tutto, si cerca di emulare, e questo sicuramente è un fattore pericolosissimo, perché si vuole emulare persino Dio, si vuole emulare, qualche volta l'ho detto, anche la rinascita. Ecco, molte persone entrano in una specie di stanza, di apparecchiatura, dove in qualche modo sembra che possano risimulare il loro rinascere. Per quelli che poi non credono invece nella reincarnazione, lì c'hanno l'illusione che potranno rinascere fino finalmente ad arrivare a Dio. E tante cose veramente ci circondano che sono pazzesche, sono strane, e abbiamo bisogno di non ignorare queste macchinazioni, perché realmente, se no, tenderemo a un Vangelo contraffatto, tenderemo all'umanesimo, tenderemo a tante cose che minacciano il nostro essere semplici cristiani. Ma dicevo, Halal, tremenda esplosione di entusiasmo, ancora Yada, non so se li pronuncio bene, una celebrazione a mani alzate di un'opera gloriosa di Dio. Questo verbo che è espresso quando c'è stata quella famosa battaglia dove Josafat realmente ebbe la meglio. Josafat ebbe la meglio, realmente Dio ebbe la meglio, perché questa battaglia, gli disse Dio, non la dovete combattere voi, ma la combatterò per voi. E lì, sapete bene, quando parla di Yada, sta parlando di quel canto che Dio aveva suggerito di cantare, che, come ripeto spesso, non era un canto di guerra, li faremo a pezzi, ma era celebrare la benignità di Dio. Dio è buono, Dio è buono. Questa realtà veramente è quella che dovrebbe animarci mentre realmente ci confrontiamo con un mondo, con dei segni, con degli stimoli che ci dicono Dio è cattivo, Dio è morto, Dio non sta governando. Ma è vero questo, Dio non sta regnando, questo è vero, ma lì dove ci confrontiamo con tutte queste visioni che ci danno un'immagine distorta, io trovo tanti ragazzi, stiamo parlando dei ragazzi, molti ragazzi sono guidati tante volte nella fase adolescenziale a una incredulità proprio a causa magari della morte di un nonno, della morte di qualcuno, per cui loro avevano pregato, hanno detto perché non è stato guarito, oppure anche nel cogliere l'ingiustizia, nel cogliere il male intorno a loro, a un certo punto entrano in questa consapevolezza quasi che il male è più forte. Guardano la realtà dove prevale la menzogna, prevale l'ingiustizia, prevale la falsità, e ancora mi sembra strano come tanti di noi siano così ingenui da pensare che il governo, che il sistema sanitario, che tutto quello che ci circonda realmente si sta preoccupando della salute individuale. Credo che questo purtroppo nel tempo sarà sempre più evidente, dove realmente scopriremo che stanno venendo fuori nelle persone che proclamavano, che dichiaravano valori, morale, etica. Stiamo vedendo che proprio da quegli aspetti della vita che dovrebbero, proprio perché si occupano della salute umana, essere più morali, più etici, più volti al bene, stanno venendo le cose più tremende, e realmente rimaniamo esterrefatti. Ma non c'è da rimanere esterrefatti, perché sappiamo che se una persona non ha ricevuto un'alternativa profonda, i suoi valori, i suoi ideali, la sua coerenza etico-morale, i suoi propositi, alla fine, di fronte alla forza del male che domina, il mondo è dominato dal maligno, questo non vi dico niente di nuovo, ma il mondo non è un sistema così astratto. Il mondo significa le persone, significa i governi, significa, ed è per questo che noi dobbiamo pregare per l'autorità continuamente, proprio perché realmente qualcosa che Dio vuole fare passare può passare, ma sta di fatto che quello che ci sta in qualche modo accadendo è profetizzato, è un rafforzamento della logica dell'anticristo. E quindi questo, vuoi o non vuoi, per quanto qualcuno dice abbiamo vinto il globalismo, i gruppi Soros, Davos stanno crollando, no, purtroppo vi devo dare una brutta notizia, sì, ci potranno essere dei momenti dove sembra che cambiano la sorte, ma quello che il male sta creando è una globalizzazione, è un sistema di dominio, di governo totale, che chiaramente culminerà nella figura dell'anticristo, con unità politica, economica religiosa della falsa religione, ovviamente, che non mette più al centro Cristo, ma mette al centro l'uomo. E questo è pericolosissimo, perché siamo veramente anche noi condotti in questa pericolosa suggestione. Ma io, come vedete, divago, quindi ho preso un testo. E quindi, dicevo, Josaphat esprime Yada, esprime con questa parola ebraica una celebrazione della benignità di Dio. Dio è buono. Ancora un altro termine abbastanza ritrovato è benedire Dio prostrati con fiduciosa attesa della sua risposta. Il termine Barak proprio esprime questo atteggiamento di fiduciosa attesa, di riposo in Dio, come il salmista diceva nel Salmo 103: benedici, anima mia, l'Eterno, benedici. Ecco, questo atteggiamento di fiduciosa aspettazione dell'azione di Dio. Ancora un altro termine, Zamar, che riguarda una lode esclusivamente strumentale. Già nel Vecchio Testamento si dava un grande valore, perché sapete, le note parlano, soprattutto se c'è l'unzione di Dio. Perché? Perché in realtà le corde sono anche le corde vocali, quindi anche i suoni. Tante volte possiamo fare un'esperienza incredibile di suoni semplicemente, senza canti, senza inni preformati, senza salmi già predefiniti, dove ognuno di noi emette il là di Dio dentro, come a dire, collega la propria voce a qualche cosa che è veramente la gloria di Dio dentro di noi, e lì realmente viene fuori, anche senza parole intellegibili, viene fuori una musica, viene fuori un suono, come dalle note suonate da un pianoforte, da una chitarra, possono venire realmente le espressioni più forti della presenza di Dio. Ho conosciuto tante persone strumentisti, sia strumentisti a fiato, dove realmente c'è un collegamento più forte con la dimensione dello spirito, il fiato, che appena suonavano la tromba, le persone cadevano sotto l'unzione dello spirito, le persone venivano guarite. Ma che era un suono di tromba, ma un suono di shofar. È stato un periodo in cui abbiamo approfondito tutti i vari veramente significati e i modi diversi di suonare lo shofar. Non è tanto lo strumento, ma è lo spirito di chi suona lo strumento, è l'unzione che c'è nella persona che può, attraverso il suono, che è qualche cosa che bypassa l'intelligenza, bypassa la nostra razionalità, può toccare profondamente e manifestare la presenza di Dio. Ancora c'è un altro termine, Shabbat, che non è Shabbat. Shabbat, dichiarazione di trionfo sul diavolo, una lode forte di trionfo lì dove le opere del diavolo vengono distrutte. E sapete che Gesù, gran parte della sua missione fu proprio quella di distruggere le opere delle tenebre. E ancora gli ultimi due voglio citare, ce ne sono tanti, il termine Tauda, che esprime proprio il sacrificio di lode. Nel Salmo 50, 23, chi mi offre il sacrificio della lode mi glorifica. E anche nel Nuovo Testamento noi siamo stati chiamati a dare il sacrificio della lode, cioè il frutto di labbra che confessano le proprie paure, le proprie debolezze, le proprie fragilità, le proprie emozioni negative. No, che confessano il suo nome. C'è una potenza grande nel nome di Gesù. È importante che continuiamo a crederci. Non è una cosa magica, ma perché Gesù è reale. Gesù è in noi. La nostra nuova identità è diventata una stessa cosa con Cristo. Quindi vi dirò una cosa strana. Quando state adorando Cristo, voi state adorando la vostra nuova identità. Non è un narcisismo, non è un'autoesaltazione, non è un'autoreferenzialità. Ma quando adoriamo veramente Cristo, siccome Lui è diventato una stessa cosa con noi, noi in qualche modo innalziamo anche la sua opera dentro di noi, celebriamo la grandezza di quello che Lui ha fatto. Ed è questo, come vedremo, che ci porta a una dimensione di cambiamento. Non è il denunciare le nostre fragilità, non è il mea culpa, io inviterei qualcuno di voi a fare almeno un 100 mea culpa al giorno, vedete se migliorate o se diventerete sempre più depressi e sempre più in colpa. Perché? Perché non c'è un modo umano di cambiare e di vivere una liberazione dalla colpa, solamente attraverso quello che Gesù ha fatto abbiamo ricevuto questo perdono, ha chiuso questa questione proprio perché noi non dovessimo vivere continuamente nel senso di colpa, soprattutto quelli più sensibili, perché quelli più menefreghisti non si sentono in colpa per niente, ammazzano. Oggi il cinismo è diventato così grande, ma per quelli più sensibili, e so che i cristiani sono quelli più sensibili, quelli che hanno avuto amore per la verità, quelli che si sono messi in crisi, sono quelli che potrebbero vivere sempre a battersi il petto, a dire sono umile, sono peccatore, sono in crisi, sono debole, e sono, qualcuno diceva, sono sempre un verme, sono un verme, stai attento perché diventerai un'esca per il diavolo, gli ha detto qualcun altro. Cioè, se continui a considerarti un verme, no, questo non è un'umiltà vera. Dire sono un verme, sono un peccatore, nella mia comprensione significa che quello che Gesù ha fatto non è servito a niente. Significa che Gesù è venuto, è morto, è diventato capro espiatorio, ha pagato per te, è diventato tuo sostituto, ti ha dato una nuova identità e tu continui a guardare semplicemente la stalla dicendo che puzza. Che hai scoperto la carta vetrata, che la tua stalla puzza. Ma chi è importante, la stalla o chi è nato dentro? E dentro la tua vita è nato il Redentore, è nato Gesù, è nato il Cristo, è nato veramente qualcuno dal quale sarà difficile liberarsi. Altro che attenzione a perdere la salvezza. Io incontro tante persone che dicono: ah, ma forse l'ho messo in tasca Gesù. Allora l'ho perso, come faccio? Ma c'è difficile, è difficile perché l'amore ha portato Gesù a fare quello che ha fatto. Non è stato un contratto, non è stato un termine in cui se noi facciamo la nostra parte, lui fa la sua parte. Questo mi ha sconvolto lungo la mia vita, scoprire che lui era fedele mentre io non ero fedele. Questo ci libera. Questo ci cambia, non l'idea della reciprocità, che è un concetto molto antropomorfo di Dio, cioè io devo fare qualcosa perché lui faccia qualcosa, io devo dargli qualcosa perché così lui... Ma questa è una logica puramente meritocratica, è una logica puramente umana, dove pensiamo che quello che Dio ha nei nostri confronti dipende, l'atteggiamento di Dio dipende dalle nostre emozioni, dai nostri sentimenti, da fare un'igiene mentale perfetta come quando ci laviamo i denti, ci facciamo tutte le cose negli spazi interdentali, facciamo tutto, allora tutto pulito così, e allora diciamo ok, Dio ora mi può respirare il mio alito senza morire. No, magari per tua moglie è bene che lo faccia, o per tuo marito, perché se no esali veramente delle cose tremende. Però dico, per Dio non abbiamo bisogno di fare una toilette per renderci accettabili, per renderci amati, perché la cosa incredibile è che non possiamo spingere Gesù, Dio, lo Spirito Santo ad amarci più di quanto ci amano. Non possiamo fare piacere a Dio più di quanto non gli abbiamo fatto. Perché? Perché Lui ci ha resi capaci di essere figli. A tutti gli effetti ci ha reso perfetti. L'ultimo verbo, teila, un altro verbo importante che esprime lode nel Vecchio Testamento ed è proprio vicino alla lode estemporanea. È proprio quella lode che si genera così, come un canto in lingue, come un canto estemporaneo. Già nel Vecchio Testamento ci sono delle prefigurazioni di quella che sarebbe stata la libertà dello spirito che viviamo o dovremmo vivere come credenti. Libertà veramente di essere al centro dell'amore di Dio, libertà di comprendere che il cambiamento che Dio si aspetta da noi, uno ce l'ha già messo dentro, quindi non si tratta di crearlo, non si tratta di copiare dei modelli di santità, dei modelli o dei moduli. Lo stesso Paolo diceva: siate i miei imitatori nella misura in cui lo sono di Cristo, cioè quello che vedete che io esprimo di Cristo, imitatelo. Quello che non esprimo di Cristo, non mi imitate, non ditelo fa l'Apostolo Paolo, e quindi lo posso fare pure io. Cioè, in realtà abbiamo bisogno di scoprire, come dice Paolo in Filippesi 3:3, che i veri circoncisi, e potremmo dire i veri cristiani, siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù. Non fatti più là che sono più umile di te. Guarda come sono, guarda come dondolo. Guarda come sono santo, non lo diciamo in maniera così, ma quasi quasi ci mettiamo quell'aria di super. Non è così, non è così. Abbiamo bisogno veramente di comprendere che il nostro vanto è nel Signore. Cioè, se non abbiamo una rivelazione della grazia, tutto sommato saremo convinti che sono i nostri sforzi, i nostri sacrifici, i nostri digiuni, le nostre preghiere finalmente a cambiarci. Ma non è così. Tutto quello che facciamo ci aiuta, se ci aiuta a scoprire quello che Dio ha fatto. Non è uno sforzo, non è una specie di, come vorrei dire, di voto, non è una specie di disciplina naturale per cui addomestichiamo la belva che abbiamo dentro. Ci avete provato ad addomesticare la belva? Vi ha creato ogni tanto dei grossi problemi? O è venuta fuori in altre situazioni, è venuta fuori in disturbi vari, dei vari tre sistemi a cui lo stress veramente dà dei grossi problemi, cioè il sistema neurovegetativo, quello ormonale e quello autoimmune, che sono bombardati da tutte le parolacce che non hai mai detto, da tutte le urla silenziose, da tutto quello che avresti voluto esprimere, ma hai avuto paura di esprimerlo. Perché? Perché avevi questa idea del giudizio, questa idea della condanna. E io purtroppo sono testimone di tante persone, non parlo più di adolescenti, ma anche di persone più grandi, che per liberarsi da meccanismi ossessivi di Dio, si sono liberati totalmente di Dio. Perché? Perché non avevano avuto una rivelazione dell'amore e avevano ancora l'idea di dover rispondere a delle norme, a delle regole, e si sentivano troppo non in grado, si sentivano condannati. Allora a questo punto, piuttosto che vivere di un'ossessione continua di purificazione, di una paura di pensare chissà che cosa, qualcuno, quando incontro qualcuno, mi dice: ma guarda, a me mi viene sempre il pensiero di bestemmiare a Dio. Ho detto: che problema c'è? Quello rimane, c'è la tua mente, Dio non lo vuole, manca brodo, si dice nella nostra lingua. La tua mente è contro Dio. Se tu continui a cercare di toccare Dio con la tua mente, ti accorgi che sei ribelle e Dio non lo vuoi. La tua mente non è sottomessa, dice l'Apostolo Paolo, alla legge di Dio, e non può essere neanche sottomessa. Quindi è inutile che ti forzi, è inutile che ti frusti, è inutile che la tua mente, Dio non lo vuole. Hai bisogno di scoprire quello che Dio ha fatto in te, perché lì il tuo spirito è già perfettamente collegato con lo Spirito Santo, è perfettamente linkato, c'è veramente una connessione di un giga e di più. Ora ci avremo connessioni sempre più veloci, siamo veramente in un'unione fortissima, ma purtroppo non ne siamo consapevoli, perché spesso, piuttosto che scoprire questa unione, continuiamo noi a cercare di sforzarci di connetterci con Dio. E la connessione, mi può compare quel messaggio, connessione debole. Allora dico: aspetta, devo cambiare, mi devo spostare nella stanza di preghiera, così mi connetto meglio. Mi devo spostare? No, la connessione Dio già l'ha stabilita, fratello, sorella, questa è la buona notizia. Dio è già connesso perfettamente col tuo spirito, ma hai bisogno di scoprirlo per cominciare a rinnovare la tua mente, per cominciare a cambiare prospettiva. Vedete, nel campo di Dio non è faccio e lui fa, ma è quello che ricevo posso dare. Consolato divento un consolatore. Amato per primo da Dio posso amare Dio, eccetera, eccetera. tutta la direzione è sempre contraria, parte da quello che Dio ha fatto, parte da quello che Dio ha espresso nei nostri confronti, e la scoperta di questo miracolosamente genera un cambiamento, una trasformazione. Quindi questo verso diceva: i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Fratelli, guardate che ci può essere anche una carne religiosa nella quale mettiamo fiducia, una carne collegata a quello che noi facciamo. Se abbiamo timbrato il cartellino, se abbiamo fatto le cose giuste, la mia fiducia non è in quello che io faccio, ma in quello che Dio ha fatto in me, per me, a mio favore. E lo dichiaro continuamente, quello che mi ha trasformato è stata scoprire la fede di Dio in me, non la mia fede in Dio, la fede di Dio in me, come a dire qualcuno che ha puntato su di me, che ha puntato su di te e ti dice ce la puoi fare, ce la puoi fare, tu dici no, non è possibile, non è possibile. No, molti vanno avanti invece solamente col senso del dovere, della responsabilità, io devo, perché se no peggio ancora con la paura, se faccio questo, no. Eliminiamo dal nostro vocabolario il verbo devo e cerchiamo di usare il verbo posso. Io posso ogni cosa in Lui dentro di me che mi dà la forza. Dillo un attimo, dillo a te stesso. Io posso ogni cosa in colui che mi dà la forza. E sentite una scintilla dentro. Alleluia, vuol dire che ancora c'è lo Spirito Santo dentro di te. Tanto è difficile scacciarlo. Quindi, però tante volte abbiamo una risorsa energetica incredibile. Siamo in un momento di grosse carenze energetiche. I cristiani hanno veramente dentro le risorse più grandi dell'universo e tante volte sono lì a elemosinare un po' di energia. A destra e a sinistra abbiamo l'energia più grande dell'universo, la presenza di Cristo in noi. E quindi, ritornando al concetto della lode e adorazione, secondo la mia esperienza, la lode vera e l'adorazione vera neotestamentaria nascono necessariamente dalla nostra identità spirituale rivelata dallo Spirito e coinvolgono successivamente l'anima e il corpo. Questo è qualcosa per cui sempre in qualche modo ho avuto questa convinzione, ecco, tante volte magari troppo frastornato da una lode che voleva passare dal corpo all'anima allo spirito, invece poi rimaneva nel cortile, altro che arrivare al luogo santissimo, rimaneva proprio ritmo, rimaneva bello, io sono un rocchettaro, mi piace il ritmo, la musica, però tante volte nella mia vita ho dovuto fermarmi perché la mia lode era troppo una gratificazione umana che niente aveva con lo Spirito Santo, che poi Dio a che fare, perché poi Dio si possa servire anche del nostro umano per edificare, alleluia, però quello che è bello è stato scoprire che la vera lode è qualcosa che può nascere nel momento in cui tu hai la consapevolezza che sei un adoratore in spirito e verità, in una verità non teologica ma che è sincerità, che è essere se stessi. Tante volte io ho detto, tu non riesci a lodare, non riesci a pregare, e prega così, Signore, non mi va di lodarti, questa è preghiera. Ci sono tante persone che si devono autosuggestionare, che sono convinte che Dio, no, parti da dove sei, parti veramente dal cortile, parti da dove sei per poi realmente accorgerti di qualche cosa che avevi già dentro, ma che non riuscivi a vedere perché eri frastornato dalla tua mente e da tutto quello che ti bombarda, che certamente non ti porta a lodare il Signore. Un verso importante che potrebbe essere alla base di tutta questa riflessione, ma poi non penso che andrò avanti, non lo so, che ne sono un po'. Colossesi 3:16. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Una porzione doppia, tripla, la parola di Dio. Ma la parola di Dio, ricordiamolo, non è soltanto la Bibbia, ma è Cristo dentro di noi. E io sottolineo sempre che se la Bibbia non ti aiuta a scoprire Cristo, se la teologia non ti aiuta a scoprire Cristo, non ti aiuta a niente. Ti fa uno studioso dell'aramaico, ti fa uno studioso di tutti i linguaggi letterari, ti fa uno studioso di tutto quello che vuoi, ma di Cristo non ne avrai nessun risultato. Quindi è bene la conoscenza, ma se non c'è la vita, la conoscenza senza vita, l'informazione, sentivamo da Pastore Daniel, senza rivelazione non serve a un fico secco. Cioè, le fichi secche si possono mangiare, perché si possono mangiare? E sono buoni i fichi, sono buoni. Non c'è qualche cosa che può sostituire la scoperta della presenza di Dio. Quindi la parola di Cristo, in altre parti della scrittura troveremo la ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi e che può salvare. Può salvare, no, ma allora forse non sono salvato, può salvare la tua anima, il tuo spirito è stato salvato. Mi dispiace per te che ogni giorno sei sul limite salvato o non salvato, forse sto facendo cose troppo brutte per essere salvato. Mi dispiace per te che vivi nel dubbio, ma nello spirito sei stato salvato. Il problema è che questa salvezza ha bisogno di raggiungere anche quelle aree oscure che abbiamo bisogno di considerare, ma non vedendo solo le aree oscure, come dicevo poco fa, facendo mia colpa, ma guardando la gloria di Dio come in uno specchio per essere trasformati. Una cosa importante, Dio ci vuole liberare anche dalla coscienza troppo del peccato, del fallimento. Questo non ci aiuta a lodare, perché se mentre ti metti a lodare, a adorare, cominci a pensare che non hai fatto quello che dovevi fare altre cose, che quella cosa là, quel ricordo avrei potuto fare così. Mamma mia, cioè ti viene veramente un'angoscia, altro che lode, ti viene veramente quest'ansia e dirai solamente Signore perdono, scusami, perdono, scusa. E Dio dice ma non mi perdono e scusami, io ti ho perdonato e ti ho scusato già, ma perché vivi sempre e mi chiedi di fare qualcosa che io ho già fatto, ho già compiuto? Per noi la nostra mente questi concetti sono strani perché ragioniamo in un modo umano. Cioè, non possiamo capire una persona che ci ha perdonato già in assoluto, passato, presente e futuro. Non lo capiamo. Qualcuno magari pure, non valorizzando questo aspetto, chiama questa rivelazione ipergrazia. Ma non è ipergrazia, questa è grazia. Questo significa che Gesù ha chiuso la questione perché vuole che il tuo cambiamento non sia collegato alla paura di sbagliare, ma sia collegato alla fiducia nel suo amore, alla fiducia di quello che lui ha già compiuto in te. Questo ti sostiene, il sapere che Dio sta facendo il tifo per te, che Dio ti sta dicendo ce la fai, ce la fai. Ogni tanto io lo scalcio e ridico, ma poi l'amore di Dio, la rivelazione, è come mi dice ce la puoi fare, ce l'hai fatta, puoi andare al gradino successivo. No, questo esame non lo vorrei superare, no. Puoi farlo, ce la fai, sei arrivato. No, questa sofferenza è troppo grande. Ce la fai, non spiritualizzare la sofferenza, ma capire che la sofferenza, come abbiamo sentito, è una sfida, è un'occasione per scoprire degli equilibri più profondi, più veri. Quindi la parola di Dio abita in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia. Sottolineiamo, sotto l'impulso, sotto la spinta. E lì dice cantando, ma io cantando, lodando, adorando, io credo che la grazia, la rivelazione di questa intimità, di questa charis mi pare che si chiami grazia nel greco, questo favore immeritato di Dio è qualcosa con cui ci dobbiamo abituare a convivere. Io lo so che tu hai tanto belle, ti senti tante volte molto bene se ti colpevolizzi, se ti condanni, se ti autopunisci, cioè sei troppo abituato, diciamo, a questa autoflagellazione. Ma Dio vuole che tu sia accompagnato dalla coscienza del suo perdono, della sua grazia, del suo favore immeritato. All'inizio della mia conversione, ogni volta facevo l'elenco delle cose che avevo fatto secondo la giornata e secondo quello che avevo fatto o non fatto mi sentivo perduto, salvato. Ecco, e questo per un po' di anni, perché ovviamente ero stato incontrato da una, diciamo, denominazione abbastanza legalistica, quindi che mi faceva vedere, ami, questo qua, alla... e io subito mettevo in discussione la mia salvezza, perché subito mi sentivo fuori grazia, fino a che non ho avuto una rivelazione che la grazia di Dio superava di gran lunga il mio fallimento e che fino alla fine avrei fallito in qualche cosa e non potevo vivere sempre la coscienza del fallimento, ma volevo vivere la coscienza della grazia. Perché solo la grazia ti può fare dire grazie, Signore, grazie. Solo la grazia ti può fare veramente lodare, dicendo Dio è buono. Perché sotto sotto sei sotto un gioco profondo che dici, se non ci fosse Dio come mi potrei divertire? Ah, se non ci fosse la missione? Ah, se non ci fosse qua? Ah, se non fossi pastore? Ma questo ti uccide! Ti uccide! Devo imparare un po' napoletano. È una lingua. Posso. Tutto è possibile, ti credo. Quindi sotto l'impulso della grazia, sotto la spinta di questa rivelazione che Dio è sempre favorevole a noi. Che bello vedere uno che è favorevole mentre tu ti stai nascondendo. Che bello vedere un Dio favorevole mentre tu stai scappando. Che bello vedere un Dio favorevole quando tu stai peccando, che non significa che sta approvando quello che stai facendo, che è ben inteso, ma non perché gli fa male a lui, gli fa male perché ama, e quando uno ama desidera il meglio per la persona amata. Quindi quando Dio vede che ti sbatti la testa al muro, non è là per dire ora aspetta che ti do il resto come facciamo noi con i figli o che cadi dalla bicicletta, ma è lì a continuare a esprimerti il suo amore, la sua accoglienza, è il suo amore che vince il tuo male. Stampiamocelo qui nelle cerebella. Questo non so se esiste, è un neologismo. Esiste, sì. Da voi, sì. Smettiamo di pensare questa illusione che Dio ci perdona perché gli chiediamo perdono. Dio ci perdona perché già ci ha perdonato. Abbiamo bisogno di vivere perdonati, abbiamo bisogno di vivere con la consapevolezza di qualcuno che ci ha dato la capacità di superare gradualmente i nostri limiti, ma non di qualcuno che sta lì quasi a puntare a dire ah, non hai fatto i compiti giusti, ah, non hai messo la virgola bene. No, non è questo che ti cambierà. Non è questo che mi ha progressivamente cambiato e ancora mi sta cambiando, ma è la coscienza di qualcuno che è favorevole, che mi ama di più anzi quando sbaglio, che mi ama di più perché sa che proprio quando sbaglio ho bisogno ancora di più della consolazione, ho bisogno ancora di più di qualcuno che mi dice che crede in me, anche se io non ci credo più in me e non credo più nel potercela fare. Ho bisogno di qualcuno che fa il tifo per me, e io ho scoperto un Dio di grazia e questo mi ha trasformato. Ho scoperto un Dio che non è a mia immagine, non è a immagine di qualunque descrizione umana, ma che è spesso un amore dove lui stesso vince il nostro male con il suo bene. Sarebbe pazzesco se lui chiedesse a noi di fare questo, di vincere il male col bene, e lui non adoperasse la stessa tecnica, chiamiamola tecnica, nei nostri confronti. Vede il tuo male, ti ama di più. Vede il tuo male, ancora di più versa le sue compassioni su di te. Vuole vincerti con l'amore. Vuole vincerti con l'amore. Stiamo attenti a chi vive ancora in una dimensione veterotestamentaria del guai a te, maledetto chi, a cura che ti... No, vince. Questa era la legge che naturalmente era collegata a quello che tu facevi e determinava delle conseguenze. Qui quello che conta è quello che Dio ha fatto, è chiaro? Che scoprire la vera grazia non ci porterà mai a un libertinaggio. Quelle sono distorsioni ancora umane di un concetto che invece è spirituale, ma tutto possiamo distorcere. A quel punto ci può essere una ipersanta cena, una iposanta cena, tutto può diventare veramente passibile di deformazioni, distorsioni umane. Noi non dobbiamo stare attenti a qualcosa, dobbiamo stare attenti a Gesù, dobbiamo stare attenti al suo amore, dobbiamo stare attenti alla rivelazione della sua grazia. La scoperta della grazia sovverte tutti i parametri umani e ci mette in situazioni incredibili e inimmaginabili di favore divino immeritato, che hanno il potere di cambiare totalmente la nostra vita, comprese le dimensioni della lode e della adorazione. Alleluia. Velocemente, così lasciamo spazio alle domande. Diventa importantissimo quindi scoprire, e qualcuno di noi ha bisogno veramente di scoprire, che non ci troviamo più nel vecchio patto. Anche questa è una cosa che purtroppo vedo spesso usata, cioè usare le espressioni della vecchia, che non è vecchia, e chiaramente fa parte della rivelazione progressiva di Dio, rimanere alla ombra delle cose che dovevano venire, perché il Vecchio Testamento raffigura, prefigura, anche nel Vecchio Testamento ci sono tante prefigurazioni della grazia, ce ne sono centinaia. Mi viene in mente quella più comune: è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina, quindi ogni mattina andiamo là rinnovato, la tua ricarica è fatta, i tuoi giga sono là di compassione, ricarica ogni giorno, si rinnova la sua compassione, grande è la mia fedeltà, no, grande è la sua, Dio è fedele. Dio non ti mollerà, Dio sarà con te nei momenti in cui tu vuoi scappare, nei momenti in cui ti vuoi autodistruggere, nei momenti in cui veramente pensi di non farcela più, nei momenti in cui hai preso un habitus religioso dove dici pace, alleluia, gloria a Dio, però dentro sei mezzo morto, mezzo finito e vorresti andarti a ricoverare. Non ti consiglio in ospedali così, ricoverare in un posto tranquillo, in una clinica Svizzera dove stai lì con la piscina o qualcuno dovrebbe pagare per te, ecco. No, Dio rimane fermo, fedele, la sua compassione, la sua misericordia, se già era prefigurata nel vecchio patto, se già era prefigurata in una dimensione dove realmente si doveva veramente farsela sotto avvicinandosi al monte di Sinai, tuonante, fumante, lo stesso Mosè disse: io sono tutto spaventato, mamma mia, cazzo, è pericoloso. Noi non ci siamo avvicinati al monte Sinai, ma al monte di Sion, alla Sion spirituale, all'assemblea della miriade di santi, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Alleluia! Ma ci credi che con un'unica offerta lui ti ha reso per sempre perfetto, o non ci credi? Che spiritualmente sei così, il fatto che sicuramente possa portare questa dimensione nella tua mente è il desiderio di Dio, ma non perché se no perderai la salvezza, non perché se no veramente perderai i bonus e non so che cosa, ma perché ovviamente il desiderio di Dio è che tu rifletta quest'opera meravigliosa, questo chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, lo rifletta anche nella tua mente, nella tua dimensione relazionale, nella tua famiglia, ma questo non con uno sforzo umano, non con una coerenza a valori, etica, ideali, perché se no ci sono, vi dico che io incontro persone che all'apparenza sono molto più etiche, molto più morali, molto più normative, più adempienti alle norme, molto più sincere dei cristiani, ma questo non li fa cristiani, ma questo non li fa, perché se avessimo potuto ottenere queste qualità semplicemente facendo funzionare i nostri meccanismi di difesa, occultando tutto il male e all'esterno, essendo perfetti e meravigliosi, questo sarebbe sputare in faccia a Gesù e dirgli: ma Gesù, ma perché sei venuto? Io bravo picciotto sono, io ho fatto di male, io sono bravo, magari tutti fossero come me. Dentro siamo ossa morte senza Gesù, ma qui sto parlando a persone resuscitate, sedute, non qui sotto la quercia, sedute nei luoghi celesti con Cristo, diventate tempio dello Spirito Santo. Sto parlando a persone di questo genere, sto parlando a persone veramente che sono state graziate grandemente. E quindi attraverso questa realtà noi veniamo liberati e sgravati anche dalla coscienza dei peccati. In che senso? Non che non ci accorgiamo di peccare, ma abbiamo bisogno anzi di comprendere quali parti della nostra vita vanno ancora ristrutturate. Però il meglio, il troppo è peggio del meglio, come vorrei dire, se noi guardiamo troppo, noi non faremo quei passi fondamentali per arrivare a un processo di cambiamento, perché spesso il cambiamento non è istantaneo, hanno bisogno di essere scollegate tante situazioni del nostro passato, hanno bisogno di essere guarite tante ferite della nostra infanzia, hanno bisogno, e queste tante volte, vi devo dire una brutta notizia, sono quelle che guariscono dopo. Perché? Perché hanno influenzato troppo la nostra vita. Quindi se noi già in qualche modo arriviamo a un certo punto e vediamo che cominciamo a peggiorare, non dobbiamo entrare in crisi, anzi dobbiamo essere contenti. Vuol dire che si stanno aprendo le parti più profonde del nostro essere che abbiamo camuffato, abbiamo occultato, perché Dio sa che attraverso la guarigione, il rinnovamento, la trasformazione di quelle parti, noi rifletteremo nella nostra mente ancora di più la sua gloria. Entreremo, come dice la scrittura in Romani, nella esperienza della sua volontà. Non siate conformati a questo mondo, ma siate trasfigurati attraverso la metamorfosi della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la perfetta, buona, accettevole volontà di Dio. Quindi esperienza di Dio ha a che fare con lode e adorazione, ha a che fare con grazia, perché mentre noi scopriamo l'amore e la grazia di Dio, noi possiamo adorare di più, possiamo essere più vicini al trono di Dio senza vedere nessuna barriera che ci impedisca, senza essere bloccati da quelle aree della nostra vita che ancora sono fallimentari. Qualcuno dice: io no, non ci vado all'ospedale perché sono malato, e tante volte ragioniamo così, non mi presento a Dio perché sono ancora veramente, c'ho troppa rabbia. Ma è proprio per questo che hai bisogno di presentarti all'amore di Dio, proprio perché questo ti fa vedere tutto da una prospettiva diversa. E il ravvedimento, tante volte comprendiamo anche questo, non è tu ti devi ravvedere, no, il ravvedimento è il miracolo del cambio di una prospettiva, cioè vedere le cose dalla prospettiva di Dio e comprendere che quello che fino a quel momento tu amavi, dicevi è un mio diritto, no, guai a chi me lo tocca, eccetera, eccetera, invece miracolosamente lo vedi da una prospettiva di Dio e cambi. Questo ti cambia. Simone c'è? Volevo concludere così un momento con una brevissima ministrazione. Questo ci cambia. La scrittura dice: vi guarirò facendo scorrere dalle vostre labbra la lode. La scrittura dice che dalla bocca dei lattanti, dei fanciulli, hai tratto una forza a cagione dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario, il vendicatore. La dimensione meravigliosa che la grazia di Dio ha portato nella tua vita di lode può veramente attenuare, può farti vedere quelle cose insormontabili nella tua vita come superabili, te le può fare vedere miracolosamente e ti può fare fare un passo di fiducia in più verso un cambiamento, verso una trasformazione, verso il perdono di te stessa, il perdono di te stesso prima di tutto, e poi verso il perdono delle persone che ti stanno offendendo in maniera cronica, non un'offesa una volta,
ma un'offesa ripetuta. Solo il miracolo dell'amore di Dio ci può fare vivere in una prospettiva, non un dovere, non una coerenza, non uno sforzo, perché se no in qualche modo ne pagheremo le conseguenze, ma il miracolo dell'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Ci alziamo in piedi un momento. Grazie Signore perché siamo giustificati gratuitamente per la Tua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E non vogliamo passare da quello che ci ha chiamati attraverso la grazia di Cristo a un altro Vangelo, come diceva il tuo Apostolo. Non vogliamo entrare in una convinzione dove abbiamo iniziato per fede e vogliamo raggiungere la perfezione attraverso la carne, Signore. Non vogliamo soffrire in vano, ma vogliamo realmente riprenderci tutto quello che Tu ci hai dato, già compiuto dentro di noi, attraverso la fiducia nella Tua opera in noi, nel Tuo amore. Non vogliamo entrare nell'ottica della legge che diceva chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Noi non siamo in grado di mettere in pratica niente, Signore. Noi non siamo in grado di obbedire. Abbiamo bisogno di scoprire veramente quei comandamenti, quelle leggi che sono state scritte nei nostri cuori, e possiamo obbedire all'amore che è in noi, certo, possiamo obbedire alla gioia che è in noi, certo, Signore, ma abbiamo bisogno di una rivelazione per poterlo fare, perché sennò la nostra obbedienza sarà formale, sarà legalistica. E poi, Signore, veramente vogliamo farci ammaestrare dalla grazia, perché la grazia ci insegna e ci dà la capacità di rinunziare all'impietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Vogliamo essere fortificati nella grazia, Signore, che è in Cristo Gesù, che è in Te. Vogliamo stare fermi nella grazia, perché abbiamo avuto l'accesso alla grazia nella quale vogliamo rimanere fermi, senza deviare, senza distrarci, senza trovare altri modi. Vogliamo imparare soprattutto, Signore, è questo che Ti voglio chiedere prima di ministrare un momento. Vogliamo imparare a cooperare con la Tua grazia, affinché la Tua grazia non sia ricevuta in vano da ognuno di noi. Come a dire, Tu hai fatto tutto quello che serve, Tu hai fatto l'impossibile e noi non ci crediamo e rimaniamo ancorati ai nostri mezzi umani, ai nostri sforzi inefficaci, incapaci di cambiarci. Signore, grazie perché in questo momento il Tuo Spirito ci dà una visione nuova, non informazione. Grazie perché il Tuo Spirito bypassa la nostra intelligenza umana, perché l'uomo naturale non riceve le cose dal Tuo Spirito. Grazie perché in questo momento incontri il mio cuore, il cuore di ognuno di questi miei fratelli e sorelle, e lo abbracci fortemente con il Tuo amore paterno. Lo abbracci con la Tua consolazione, con la Tua misericordia, con le Tue compassioni che si rinnovano ogni mattina. Grazie, Signore, perché in questo momento ancora ci accorgiamo in una maniera nuova di quello che Tu sei, di quello che Tu hai fatto, e questo ci porta ancora di più a godere di un'adorazione che non ha più bisogno di parole, ma è uno status, è uno status, è un modo di essere, Signore, abbracciati con Te per l'eternità. Questo abbraccio che stai percependo, ti dice il Signore, è un abbraccio che non finirà mai. Non ti sottrarre per indegnità, figlia mia, figlio mio. Non ti sottrarre perché ti senti di non meritare. Non ti sottrarre al mio abbraccio di amore, perché è il mio amore perfetto che caccerà via tutte le tue paure e tutto quello che è nato in te dalla paura. Lasciati abbracciare. Lasciati consolare, lasciati stimolare a una visione diversa di te stesso, della vita che stai vivendo e dei progetti che ho per la tua vita, dice il Signore. Amen.